Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nessuno in questa stanza è mai stato in una vera guerra terrena. Abbiamo tutti sentito delle guerre, abbiamo letto delle guerre, abbiamo visto immagini di guerra, ma quella è tutta un'altra cosa, che è veramente vivere in una vera guerra. In una vera guerra ci sono armi che distruggono, che uccidono, che fanno perdere braccia, gamba. Mio fratello e moglie stanno lavorando con una donna, evangelizzando una donna musulmana che è stata nella guerra in Gaza, che è appena conclusa. È terribile, ogni giorno bombe, bombe, bombe. Lei ha condiviso che un giorno c'era una bomba sul palazzo proprio fuori la sua finestra e non può togliere dalla mente i pezzi di corpi che erano dappertutto. Non riesce a dimenticare le gride, gli urli, e poi quando finalmente il fumo smetteva vedeva corpi e pezzi di corpi dappertutto. Ha detto non riesce a dimenticare. E perciò quando uno sogna la guerra, magari un ragazzo pensa alla guerra, non ha capito la guerra. Non ha capito la guerra. La guerra è terribile. È terribile. E la guerra è proprio la manifestazione della posta dell'amore. Mio papà era nella guerra in Corea e ha visto la morte personalmente, letteralmente uomo a uomo, e non voleva mai parlarci della guerra. Sappiamo qualche cosa tramite mia mamma, erano ricordi troppo brutti che non ci ha mai detto parola. Da mia mamma so delle cose, ma lui non ha mai voluto parlare, era troppo brutto. I pericoli in una guerra sono tanti. Mi ricordo quanti anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, quando Sarajevo era circondato da cecchini per tanto tempo, più di un anno. E se uno, stufo di stare sempre chiuso dentro nel buio, usciva per camminare nel sole, un cecchino che cercava, andavano le città, mirava e sparava. Ed era terribile. La guerra è terribile, perché nella guerra il nemico vuole fare del male. Vuole fare del male. Ma noi siamo in una guerra ancora peggio. In una guerra umana ci sono a volte momenti di tregua. A volte i due lati decidono di aspettare, magari vogliono entrambi cercare i loro morti o feriti, ma noi siamo in una guerra dove non ci sono momenti di tregua. Ci sono momenti più duri, ma non dove il nemico ha una briciola di umanità, perché il nostro nemico non è umano. Se noi siamo salvati, noi ci troviamo nella guerra più terribile possibile, una guerra senza tregua, in cui il nemico non ha una briciola di misericordia, solo puro odio, una guerra spirituale, in cui il danno non è fisico, il danno è molto peggio. Il nemico vuole farci cadere, vuole allontanarci da Dio, vuole farci cadere nel peccato, vuole distruggere l'opera di Dio in noi. Il nemico soprattutto è il nostro peccato. C'è anche Satana e c'è anche il mondo sotto la guida di Satana. Ma il nostro peccato è il nemico peggiore. Il nostro orgoglio, che non vuole umiliarsi, non vuole umiliarsi sotto la potente mano di Dio, non vuole ammettere il peccato, questo è il nostro vero nemico. E ci odia, il nostro orgoglio ci odia, il nostro peccato ci odia, Satana ci odia. Il mondo, tenebre, odia la luce per chi cammina nella luce. E quindi è stato chiesto, potresti predicare sull'armatura di Dio? Ho detto, va bene. Ma oggi iniziamo con un versetto prima di quel brano, in Efesini 6, ed è fortificatevi nel Signore. E poi Dio volendo, Dio, la prossima domenica arriveremo all'armatura di Dio. E voglio farvi un piccolo resoconto di Efesini. È importante vedere un brano nel suo contesto. Le epistole raramente iniziano con comandamenti, iniziano con ricordarci dell'opera di Dio. E poi ci parlano dei comandamenti come conseguenza di quello che Dio ha fatto per noi. Ed Efesini è così. Capitolo 1, 2 e 3 ci parla della salvezza di Dio per noi, che è una grazia incredibile. In capitolo 3 c'è la famosa preghiera dove Paolo prega che Dio opererà in noi per farci conoscere l'amore di Dio che sorpassa la conoscenza. E dopo tutti questi insegnamenti sull'opera di Dio nel salvarci, noi che eravamo senza Dio, senza le promesse, senza speranza nel mondo, in Efesini 2, allora dal capitolo 4 inizia ad insegnarci come vivere. 4 e 5 è l'inizio di 6. Troviamo per esempio i brani su la moglie, il marito, poi padri, figli, servi. Poi da Efesini 6 in avanti Dio guida Paolo ad insegnarci come vivere la vita cristiana con le guerre, come combattere, come difenderci, come restare ritti in piedi. Dobbiamo sempre considerare la nostra responsabilità alla luce di quello che Dio ha fatto. Se noi guardiamo i comandamenti da soli, sembrano gravosi. Ma se guardiamo i comandamenti alla luce della salvezza, la grazia, l'opera di Dio in noi, non sono gravosi. Quindi oggi voglio guardare insieme Efesini 6:10. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. E se uno chiede, ma c'è abbastanza lì per fare tutto un sermone? Dico, no, no, c'è abbastanza tempo in un sermone? Per vedere tutto quello che è lì, non c'è abbastanza tempo. Quindi faremo uno sguardo veloce. Questo versetto ci spiega un aspetto fondamentale per come combattere nella guerra in cui ci troviamo, in modo per non essere sconfitti, per non cadere, ma per come avere la vittoria in Gesù Cristo. È estremamente importante che ricordiamo che la battaglia, o la guerra, le battaglie, sono difficili. Certo, sono difficili. Il nemico è potente. Il nostro peccato, la carne, è potente. Satana è potente. Il mondo è potente. Noi non combatteremo se non riconosciamo la guerra. Infatti vi dico subito, una delle tattiche più potenti di Satana nel mondo di oggi è distrarci con le faccende, con problemini, con distrazioni. Che tattica efficace, distrarci, che non pensiamo alla guerra e non ci armiamo. Dobbiamo ricordare, no, la guerra è grave. Allora, di nuovo leggo. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Paolo inizia dicendo del resto. Vi ho spiegato tanti aspetti della vita cristiana. Adesso, per quello che rimane, voglio parlarvi di come combattere nella guerra in cui ci troviamo. Questo è l'ultimo insegnamento grande di questa epistola, ma non è il meno importante. Spesso si lascia il più importante per la fine, per l'ultimo pezzo. Sai, un padre che va via in una guerra e non sa se tornerà, e dà istruzione ai suoi figli e alla moglie, pregando se Dio vuole di tornare, forse dopo vari anni, ma sapendo che potrebbe non tornare. Magari dà tante istruzioni e poi, per ultimo, dà le istruzioni più importanti, così rimangono. Paolo ci dà questo comandamento guidato dallo Spirito Santo, un comandamento essenziale e fondamentale per poter vivere la vita cristiana in modo vittorioso finché non arriverà Gesù Cristo. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Quante volte io leggo e salto cercando il sodo e manco benedizioni. E penso a queste parole, fratelli miei. Troviamo quel termine più di 200 volte, non nei quattro Evangeli, ma da Atti a Apocalisse, più di 200 volte, sono tanti, 200 volte, fratelli miei. Quanto è importante fermarci a pensare che quando Dio ci ha salvato, ci ha fatto parte della sua famiglia. Siamo figli di Dio, fratelli gli uni con gli altri. Abbiamo letto stamattina Efesini 3:16, giusto? Che parlava che il corpo, quando è ben collegato, unito dal vigore di ogni singola parte, cresce. Siamo fratelli. Non siamo tanti credenti, ognuno individuale. Siamo fratelli. Non si cresce da solo. Perché questo? Perché Dio ha dato doni spirituali per l'edificazione del corpo. Io ho bisogno dei tuoi doni spirituali. Non posso crescere da solo. Abbiamo bisogno di... Ma se io non sono trasparente, posso ricevere l'aiuto di cui ho bisogno? Se io nascondo le mie lotte, i miei peccati, le mie difficoltà, i miei pensieri falsi, se nascondo, posso ricevere l'aiuto che mi serve? È possibile? Se porti una maschera? No, non posso. Solo se siamo umili e trasparenti arriveremo a ricevere l'edificazione di cui abbiamo bisogno come fratelli e sorelle. E quanti credenti portano la maschera e ricevono poco aiuto? Possono essere in chiesa per 30 anni e ricevono poco aiuto perché portano la maschera, non vogliono che gli altri vedano, e così gli altri non aiutano. Io ho bisogno di aiuto. Io ho bisogno di edificazioni, di ammonizioni, di incoraggiamento, di insegnamenti. Io ho grande bisogno. Che privilegio essere fratelli e sorelle, e o che possiamo vivere quello. O che possiamo vivere quello. Allora, la cosa triste è che io per primo sono cresciuto non capendo la benedizione di veri fratelli nella carne. E all'inizio della vita cristiana non capivo la benedizione dei veri fratelli in fede. E Dio mi sta insegnando e ho tanti rimpianti della vita vecchia. Ma io ringrazio Dio per il perdono. E io voglio vivere i rapporti profondi, trasparenti, stretti finché sono sulla terra. Siamo fratelli. Così Paolo dicendo: fratelli miei, certo sono un apostolo, certo ho un ruolo di guida, di autorità, di essere il dottore, ma voi siete i miei fratelli. O che possiamo vedere gli uni gli altri come fratelli, in modo che quando qualcuno ha una lamentela che non è lamentela italiana, qualcuno pecca contro di me, posso avere un amore profondo per quella persona, che vuol dire che non sono arrabbiato, non sono duro, ma ho un cuore. Se tuo fratello Matteo 18 pecca contro di te, vai da lui vai da lui da solo, perché? Per guadagnarlo. Voglio ristabilire il rapporto perché lui è prezioso per me. Non che sono offeso, no, non sono offeso, quante volte ho peccato io, ma voglio ristabilire il rapporto. O che possiamo crescere a vedere cosa vuol dire essere fratelli e sorelle. E poi con quello Paolo dice: del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. E anche lì devo fermarmi. Se Dio ci comanda di fortificarci, cosa è una base chiara di quello? Vuol dire che ne abbiamo bisogno. Non siamo forti in noi stessi, assolutamente. Chi è onesto lo sa. Chi è onesto lo sa. A volte nel nostro orgoglio non vogliamo ammettere. Vogliamo sembrare forti e siamo talmente presi con non mostrare agli altri la nostra debolezza che non ci fortifichiamo, perché per fare quello devo umiliarmi. L'ostacolo più grande di poter fortificarci nel Signore è l'orgoglio. O dobbiamo fortificarci nel Signore perché abbiamo bisogno. A volte il nostro orgoglio ci inganna e crediamo di farcela. Ma io sto bene, io sono in piedi. Questo brano continuerà e parla di poter stare ritti in piedi nel giorno malvagio. Ma a volte il nostro orgoglio ci fa credere che siamo già in piedi per conto nostro. Vi leggo io 1 Corinzi 10:12. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Grazie a Dio, io sono forte. Ricordate il fariseo che è andato nel tempio a pregare? Signore, grazie che io non sono come gli altri uomini. Grazie a Dio che io cammino bene. Grazie a Dio, io sono forte. Si dice grazie a Dio, ma è fidarsi di sé. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Per fortificarci nel Signore dobbiamo capire che da soli siamo deboli, ma c'è Dio. E poi ricordiamo la grandezza della battaglia. Un uomo senza armi, lasciando stare Davide, il re quando era pastore, che era un miracolo. Un uomo e Sansone, che era un miracolo. Un uomo umanamente, senza armi, può combattere e vincere un leone? No, hai ragione. Simone sa, non ha mai provato, però sa. E noi leggiamo in 1 Pietro 5:8: siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. cercando chi possa divorare. Ma scusami, è più forte? Sì, ma chi resta accanto il buon pastore è sicuro. E quindi Satana cerca chi non sta vicino il buon pastore. E parlavamo prima, se io ho orgoglio posso stare vicino? No, se io sono pieno di orgoglio non posso stare vicino al buon pastore che mi protegge. E Satana va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare, cercando chi si allontana da Dio. E se mi allontano da Dio, Satana arriva e mi sprana e mi lascia veramente ferito. Quindi la prima verità da tenere bene in mente è che noi siamo deboli e abbiamo bisogno di fortificarci nel Signore e nella forza della Sua potenza. La nostra forza umana non basta. L'umiltà è fondamentale per fortificarci. E la domanda, tu sei umile? Mi ricordo anni fa un uomo stolto che diceva: sono umile davanti a Dio ma non davanti agli uomini. E ho pensato in Ezechiele, il cuore, in Geremia, il cuore è insanabilmente malato, ingannevole più di qualsiasi cosa. È possibile essere orgoglioso davanti agli uomini ma umile davanti a Dio? È possibile? No. Assolutamente no. Una persona veramente umile è umile. Una cosa da vedere nel versetto dice: fortificatevi nel Signore. Allora, il verbo, questo non vediamo in italiano, ma in greco è un verbo passivo. È un imperativo, un comandamento passivo. Allora, cos'è un verbo passivo? Un piccolo grammatica. È un verbo dove il soggetto non compie l'azione, ma riceve l'azione. Per esempio, io alzo il bicchiere. Io alzo. Chi compie l'azione di alzare? Io. Il bicchiere riceve. Invece, il bambino è alzato dal padre. Il bambino non compie l'azione, riceve l'azione. Tante volte troviamo tantissimi verbi passivi. Ci è stata data, vuol dire che qualcun altro ha dato a noi. E questo verbo è passivo. Quando dice fortificatevi, è essere fortificati. È passivo nel Signore, nella forza della sua potenza. È Dio che ci fortifica. È un imperativo di, se posso dirlo così, ricevere la forza di Dio. È Dio che ci fortifica. Ho già menzionato quanto noi siamo deboli in noi stessi. La nostra forza umana non è assolutamente sufficiente per le prove e le difficoltà che ci sono in questa vita. La nostra forza non potrebbe mai darci la vittoria nei combattimenti spirituali che abbiamo come credenti. Ci serve una forza infinitamente più grande della nostra. E grazie a Dio, questa forza c'è. Questa forza è: fortificatevi o siate fortificati nel Signore e nella forza della Sua potenza. La potenza del Signore Gesù Cristo è infinita. Com'è la potenza del Signore? Fortificatevi nel Signore Gesù Cristo. Quanto è potente Gesù Cristo? Ha creato il mondo. Con quale fatica? Sia la luce. E la luce fu. Sia una visione fra le acque. Sia questo, sia quello. E fu, e fu, e fu. Sia una luce grande, una luce piccola. Sia stagioni. Siano alberi che fanno semi che ognuno riproduce se sia e fu. Basta la parola, quanto è potente Gesù. In Colossesi 1:16 non solo ha creato tutto, ma tutte le cose sussistono in Lui. La sua potenza tiene insieme, se ricordate, ogni cosa dell'universo è composta di atomi. E un atomo non è solido, è energia. È incredibile questo. C'è un neutrone, elettroni, protoni. Tutto energia, non c'è materia. E questi neutroni e protoni e elettroni sono potenze opposte che dovrebbero scoppiare e allontanarsi l'uno dall'altro. Tutte le cose sussistono in Lui. Non c'è nulla di materiale, è tutto solo pura energia. Ma Cristo tiene insieme e diventa materiale. Leggo quel brano parlando di Gesù Cristo, quanto è potente, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, troni, signorie, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Quanto è potente Gesù Cristo. Pensate al suo potere sulla natura. Quando era sulla terra, la tempesta, il vento, le onde, taci! Una parola. Ha comandato ai pesci, senza una parola, di andare nella rete dei discepoli pescando. Non so come, ma ha fatto sì che nel pesce che Pietro ha pescato c'era la moneta che serviva per la tassa. Vediamo negli Evangeli che aveva tutto potere sui demoni. Ricordate i demoni terrorizzati di lui? Sapevano che il suo potere era assoluto. Mai un demone ha combattuto come Gesù, contro Gesù. Tu sei venuta per mandarci all'abisso? No, erano terrorizzati perché sapevano che aveva un potere assoluto. Gesù ha poteri sulla morte, nel senso che può risuscitare dalla morte. E non solo, aveva potere di vincere la morte in se stesso. Leggo Giovanni 10, 17, 18. Per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di riporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. Cioè, che potere? Io ho il potere di riprendere la mia vita dopo la morte? Non di non morire, avevo anche quel potere, ma di riprendere la mia vita dopo la morte. Quanto è potente Gesù Cristo. E poi il potere più meraviglioso per noi possibile, il potere di perdonare i peccati. Per tempo non leggo tutto, ma c'era il paralitico lasciato dal soffitto, dal tetto, dagli amici, e Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ora vi erano là seduti alcuni scribi, i quali ragionavano in cuor loro: perché costui dice bestemmie in questo modo? Chi può perdonare i peccatori se non Dio solo? Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano queste cose dentro di sé, disse loro: perché ragionate voi queste cose nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dire: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha potestà di perdonare i peccati in terra, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Ed egli si alzò immediatamente, prese il suo lettuccio e uscì in presenza di tutti, così che tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha potestà di perdonare i peccati intera. Gesù ha ogni potestà anche di perdonare i peccati. Che notizia meravigliosa! Quanto è grande il potere di Gesù. Se dobbiamo fortificarci nel Signore e nella forza della sua potenza, io devo essere sicuro che è sufficiente. Quindi cosa sto facendo? Spero che sia un aiuto anche per voi. Ma visto che a volte la mia fede vacilla, mi sto predicando in questo e prego che le briciole arrivino anche a voi, di non temere, perché il mio Signore è potente. Per tutto quello che posso affrontare, la sua potenza è sufficiente. E se io avessi qualunque dubbio, leggo Matteo 28, 18 e poi la fine di 20, cui Gesù sta per tornare in cielo e dichiara: poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. La fine di 20, or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Amen. Ogni potestà in cielo e in terra è stata data a Gesù. Ogni potestà su tutto, sui demoni, sugli spiriti, sulla natura, sulle persone. Ogni potestà. Ogni potestà, non esiste situazione, essere, nulla che non è sotto il controllo di Gesù Cristo. Allora, posso io capire come che Gesù riesce a gestire e c'è quello lì che è un grande peccato, quindi... No, scusami, io non capisco i giudizi di Dio. Sono iperscrutabili, inesplorabili. Io mi inginocchio dicendo: tu sei in controllo. Non capisco, ma tu sei in controllo. Tornando al nostro versetto, fortificatevi o siate fortificati nel Signore e nella forza della sua potenza. Abbiamo visto che Gesù ha ogni potestà e quindi la forza della sua potenza è infinita. E perciò, per quanto possiamo attingere dalla forza del Signore, non diminuisce mai. Abbiamo sentito poco fa di Sansone. Quando avevo ucciso quelle 1000 filistei con la mandibola, cos'era, di un asino. Ma dopo come stava Sansone? Dopo come era? Come stava? Era distrutto, no? Era distrutto. La sua forza era sovrumana, ma era limitata. Non la forza di Gesù Cristo. E per quanto possiamo attingere, per quanto possiamo ricevere, non diventa mai meno. Ha ogni potestà, non devo mai avere preoccupazioni. Ma mi ha aiutato oggi? Mi ha aiutato ieri? Avrà forza per oggi? Avrà forza per oggi? Avrà il mio Signore, il tuo Signore, forza per oggi per sostenermi, fortificarmi? Qualunque prova che mi trovo. Ricordate che Paolo aveva pregato per loro in 3:14 a 21 che Dio avrebbe fortificato l'uomo interiore per farli capaci a comprendere con tutti i santi, a conoscere l'amore che sorpassa la conoscenza, ricordate? Ha detto: Signore, ma non solo, in Efesini 1 qualcuno ha citato una parte della preghiera, voglio leggere la preghiera di Paolo e notate in versetto 19, capitolo 1, 16 a 20, la preghiera di Paolo per i credenti che è anche per noi. Paolo dice: non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. Cosa prega? Affinché il Dio del Signore nostro, Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate... Wow! Lui sta pregando che Dio opera miracolosamente affinché sappiamo che cosa? Tre cose. Affinché sappiate. qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi, e poi 19, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Allora, in italiano abbiamo sentito la parola due volte, potenza. In greco non si ripete. Hanno più parole per potenza di noi. E usano ne usano tutti. Paolo prega che noi possiamo conoscere la potenza incredibile di Dio verso di noi, in noi, che opera in noi. Lui non prega per Dio di operare in noi, prega che noi possiamo conoscere la potenza di Dio che opera in noi. E quando ti senti debole, non devi gridare, Dio aiutami! No, devi dire, Signore, fammi conoscere la tua potenza che opera in me. Fammi conoscere la tua potenza. Dammi questo, tu che sei il Padre della gloria. Fammi conoscere la grandezza infinita della tua potenza verso di noi che crediamo. E così posso fortificarmi o essere fortificato nella sua potenza. Fortificatevi nel Signore. E quindi metto quello che abbiamo appena letto in Efesini 1, 16 a 20, insieme con il nostro brano, fortificatevi, siate fortificati nel Signore e nella forza della sua potenza. Quanto è importante che riflettiamo molto. Nell'ultimo mese, negli ultimi giorni, hai riflettuto più sulla grandezza delle prove, sulla tua debolezza, o hai riflettuto di più sulla grandezza di Dio? Hai scelto di focalizzare più su o l'uno o l'altro. Quale? Hai riflettuto di più su quanto è difficile, quanto sei debole, quanto è una montagna difficile a scalare? O hai riflettuto di più su quanto Dio è potente? Io posso scegliere in quale strada camminare. Non posso scegliere dove mi porta. E se io scelgo di pensare di più ai problemi e alle mie debolezze, io non avrò pace. Se io scelgo di riflettere e pensare a quanto Dio è fedele, è potente, è grande e quanto mi ama, avrò pace. Quindi è una scelta. C'è un'altra verità importante che impariamo dalla grammatica di questo comandamento. Il comandamento è un presente imperativo passivo e nel greco un verbo presente è un'azione che continua. Quindi non è una cosa che io riempio la macchina e ho tutta la benzina che serve per tutto il viaggio. Questo è un verbo siate fortificati, se potrei aggiungere, del continuo. Vivete essendo fortificati giorno per giorno nel Signore, nella forza della sua potenza. Perché finché siamo in questa terra avremo combattimenti, finché siamo qui. Il nostro nemico peggiore, il nostro peccato, dovremo combattere fino a quel giorno meraviglioso quando attraversiamo il Giordano, che è un simbolo di lasciare il corpo e trovarci davanti a Dio. Paolo, cosa dicevi di quella? Cosa diceva Paolo della morte? È molto meglio. Però voglio stare qui per voi, però sono tirato da due lati, perché è molto meglio partire e stare col Signore. Ma finché siamo qui, abbiamo bisogno di essere fortificati. Grazie a Dio, quando vedremo Cristo, non ci sarà più la guerra. Il peccato in noi sarà completamente sconfitto. Satana sarà gettato nel lago di fuoco. Il mondo attuale non ci sarà più. Non ci sarà più combattimento. Ma finché non arriveremo lì, c'è combattimento. E quindi dobbiamo essere fortificati nel Signore ogni giorno. Non dobbiamo mai, ah, adesso io sono forte, l'orgoglio. No, dobbiamo continuare. E se tu sei come me, a questo punto tu stai dicendo dentro di te, va bene, non ho dubbi, ho bisogno di essere fortificato. Io so che non sono forte, non ho dubbi di questo. Ma come? Come? Come posso essere fortificato? Come posso essere fortificato nel Signore? Come posso adempiere questo comandamento? Grazie a Dio, questo comandamento, come tutti gli altri, non è gravoso. Quanto è importante riconoscere che i comandamenti di Dio non sono gravosi. 1 Giovanni 5,3, questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i Suoi comandamenti e i Suoi comandamenti non sono gravosi. E quando comincio a vedere gravoso, oh Signore, va bene, aiutami perché è difficile, Signore, aiutami, è difficile, sto credendo una menzogna. Che quando io prego, oh aiutami, Signore, ma è difficile, cosa sto dicendo? Sto dicendo, è gravoso. Ma scusami, Dio dichiara che i Suoi comandamenti non sono gravosi. Devo fidarmi di quello che sembra la realtà a me o di quello che Dio dichiara? È una scelta. E finché io cado nella trappola di Satana, che mi dà il falso pensiero, ma è difficile, oh, è difficile, è una menzogna quello, ma finché mi aggrappo a quella menzogna, cadrò volta dopo volta dopo volta. Devo dire, Signore, questo pensiero è falso. Se c'è un tombino o qualcosa che pesa 300 kg e vengo dato l'ordine di spostarlo, 300 kg è tanto. Io da solo non cosa posso fare? Niente. Però se io ignoro il fatto che insieme all'ordine mi ha dato un ruspo, una gru con gancio che può alzare tonnellate senza problemi. E io ignoro quello e solo sto lì davanti a questo tombino, quello che sia. Oh, ma è difficile, è difficile, è difficile. Allora, sembra vera. Sembra vera. Perché non sto guardando a tutto. Non sto guardando a tutto. Quindi non è vera. La parte che vedo è vera, ma non è quella la verità. La verità è molto più grande di quello. Mi ha dato anche la ruspa con il gancio, pronto ad alzarlo. Quindi quando io dico, Signore, è difficile, sto ignorando la parte più grande della verità. Quanto abbiamo bisogno di essere trasparenti gli uni con gli altri, in modo che io che ho questi falsi pensieri condivido con te e tu mi aiuti a capire, Marco, stai dimenticando l'opera di Dio in te. Quanto serve l'umiltà. Quindi per essere fortificati nel Signore, uno, dobbiamo riconoscere con umiltà il nostro bisogno di essere fortificati. Umiltà. Prima cosa che serve, non dobbiamo credere di essere forti. Per essere fortificati dobbiamo essere umili. Quindi dobbiamo riconoscere, Signore, sono debole in me stesso e ho bisogno di te sempre. Bisogno di te sempre, ricordate? Bisogno ho di te sempre. E poi, oltre a umiliarci, dobbiamo fidarci, dobbiamo credere. Se io scelgo, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, quanto sto guardando a Dio? Quanto sto guardando a Dio? Io sto escludendo Dio, non lo lascio dentro, oppure grido disperatamente a un Dio che non credo che mi ascolta. Oh Signore, aiutami! Quello non è pregare con fede, quello è dubitare Dio. Devo essere umile e devo fidarmi di Dio. Devo fidarmi che Dio ha promesso di non lasciarmi Dio ha promesso che non permetterà che siamo provati oltre le nostre forze. E devo dire, Signore, Tu sei in controllo e Tu sei con me, mi fido di Te. Mi fido di Te. Quando divento disperato, non sto guardando a Dio, non ho fede. Per fortificarmi nel Signore e nella forza della Sua potenza, devo guardare a Dio, ricordando le Sue promesse, scegliendo di credere. Credo a quello che vedo o credo a quello che Dio dice? È la stessa cosa? No, non è la stessa cosa. Posso credere quello che vedo o posso credere quello che Dio dice? Cos'è la fede? È credere quello che Dio dice. Devo credere le promesse di Dio. Grazie a Dio. Primo Pietro 5:10 parla dell'opera di Dio in noi, è meraviglioso questo. Il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi perfezionerà Egli stesso. Vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà saldamente. Grazie a Dio, grazie a Dio. Dio ha il suo tempismo perfetto, ti trovi nella prova, Dio dice ti lascerò nella prova per il tempo giusto, ma non ci lascerò cadere. Al momento giusto, quando hai sofferto il giusto per purificarti, per purificare la tua fede, allora ti renderò fermo, ti fortificherò e ti stabilirò saldamente. Cosa serve? La prova della nostra fede lo purifica come il crugiolo purifica l'oro. Quindi siamo in una guerra terribile con grossi pericoli. Questo è importante capire. Avremo più da dire, Dio volendo, prossimo sermone su questa guerra. Per oggi, per prepararci per ogni battaglia, Dio ci comanda di essere fortificati nel Signore e nella forza della Sua potenza. Questo vuol dire che non dobbiamo dire non riesco, non riesco, è troppo duro. Se io sto dicendo quello, dove c'è Dio? Dove c'è Dio? Ma sono qui da anni, sono sempre stato così. Dove c'è Dio? Io sto escludendo Dio. Invece per fede io dico, no Signore, Tu sei con me, Tu mi comandi questo e i Tuoi comandamenti non sono gravosi, Tu sei con me, non permetterai che io sia tentato oltre le mie forze, mi fido di Te. Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Scelgo di fidarmi di Dio. Siate fortificati nel Signore e nella forza della Sua infinita potenza, umiliandoci e confidando in quello che Dio dichiara, e Dio non ci lascerà. Preghiamo. Signore, Ti ringrazio per questo comandamento che effettivamente fa parte di una promessa meravigliosa. Tu sei in controllo di tutto, Tu non permetti che siamo tentati oltre le nostre forze, Tu non permetti che alcuna prova sbagliata arriva nella nostra vita e Tu non ci lasci, Tu non ci abbandoni. E Padre, possiamo trovare rifugio e forza in Te in ogni prova. Tu permetterai le prove, le sofferenze solo finché sono utili per la Tua opera perfetta in noi e poi ci ristabilirai saldamente, ci fortificherai. O Padre, aumenta la nostra fede, mostraci l'inganno del nostro orgoglio, aiutaci ad umiliarci per essere trasparenti, per essere un aiuto gli uni agli altri. Ti prego questo. Grazie, Padre. che possiamo vivere in Cristo, uniti insieme vittoriosamente in questo cammino verso la tua presenza. Ti prego questo con gratitudine per la tua opera in noi, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.